Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Podcast Story.
Pietro condivide con Benedetta una riflessione sul concetto di carriera e le differenze di pensiero che ha riscontrato rispetto alle nuove generazioni. I due espongono le loro ragioni tra un proverbio e l'altro, con lo sguardo sempre rivolto alla vista meravigliosa che offre la villa della Millennials Family.
The Millennials Family. Conosciamo la generazione Y insieme a Benedetta Mazza.
Senti Pietro, chiacchierando un po', ragionando sulle carriere, sui sogni, che molto spesso sono due ambiti che vanno di pari passo, no? Sogni e desideri e poi il lavoro che farai da grande. Tu da piccolo, cos'è che mi stavi dicendo? Cosa ti sarebbe piaciuto fare?
Appunto, no, volevo fare, non lo so, il paleologo, quelle cose
l'archeologo,
poi dopo il giocatore di basket, vedi Space Jam, no?
Esatto.
E poi dopo il produttore musicale.
Secondo te oggi un ragazzo, un adolescente d'oggi, che cosa vorrebbe fare da grande?
TikToker.
Cioè, è proprio cambiato?
Non lo so, secondo me c'è proprio nella cultura, c'è il tema oggi del cerco di fregare un po' il sistema, mi impegno poco e voglio guadagnare tanto.
Secondo te più il guadagno o la fama che è, come dire, l'obiettivo?
Non lo so, secondo me la fama. Secondo me per molti è la fama, perché poi la fama porta guadagno.
Non l'hai detto, eh?
Non lo so, però ad esempio proprio di TikTok, io TikTok lo uso in maniera totalmente passiva, però ogni tanto vado a vedere.
Sai che io non ho mai capito quel social.
Vedevo dei TikTok in cui dicevano a dei ragazzi giovani, ma preferisci 100.000 follower o 100.000 euro? Cioè se lo dice a me 100.000 euro,
ma
subito,
ragazzi, ma
no,
stiamo
subito.
Scherzando, mica si lavora per la gloria, dicevano.
Ma dammeli immediatamente. In realtà, questi ragazzi hanno 100.000 follower, poi qualcuno c'ha anche i soldi. Però con 100.000 follower, perché c'è un po' questa, non lo so, smania di essere famosi. Almeno quando noi eravamo piccoli, il sogno era quello magari di fare, non so, lo sportivo.
Sì.
Calciatore, giocatore di basket, così è stato anche il mio sogno, no? Però per far quello...
Dovevi impegnarti.
Mamma mia, se ti devi impegnare, cioè... Ti devi impegnare quotidianamente, grandi sacrifici per farlo sportivo.
E poi devi avere comunque già una fortuna di base di essere, insomma, portato a quel tipo di sport, è chiaro.
Devi essere portato, devi curare il tuo fisico, cioè comunque c'è un impegno grandissimo, no? Questo tipo di sogno secondo me si è un po' sbiadito oggi. C'è un sogno più social, più legato alla fama.
Meglio o peggio quindi? Peggio.
Beh, secondo me è peggio. Perché viene a mancare un po' la fame vera e il sacrificio. Cioè a me piace molto l'idea del sacrificio che può portare poi ad una conquista grande o piccola, però il tema è che una cosa te la devi guadagnare.
Sai che cosa penso io? Che magari noi, o meglio i ragazzi, come noi millennial, no? Questa generazione, sì, facciamo anche più lavori, però questo per una forma anche di sopravvivenza, perché è naturale che magari con un solo lavoro non è detto tu abbia l'opportunità, la possibilità di emanciparti, ma anche perché abbiamo capito l'importanza di avere, secondo me, più porte d'uscita, no?
Esatto, dire, avere un piano B, piano C, piano D.
Però, aspetta, per i ragazzi giovani invece il fatto di avere tante opportunità non solo crea confusione, ma fa sì che uno entri da una porta in una porta, esca e vada subito in un'altra. Cioè nel momento in cui tu inizi a fare una cosa, vedi che ti costa fatica, salta già fuori un'altra opportunità, per cui molli quello che hai in mano e ti lanci in un'altra occasione.
Sì,
però è
più...
troppo veloce, poi non arrivi ovviamente a base.
Sì, è forse più un cercare la soluzione con minima spesa, massima resa. Se vedo che non la trovo in situazione, la cerco in un'altra, in un'altra, in un'altra. E magari poi non, senza poi veramente investire su di me, magari non imparo niente. Cioè, è sempre cercare l'occasione migliore.
Però, come tu mi insegni e mi stavi dicendo, in effetti i social potrebbero essere il motivo, no? Perché tante volte vediamo il successo esplodere nelle mani di persone che fondamentalmente non è detto che abbiano tutto questo studio dietro. È un po' a volte anche un caso. Poi mantenere comunque un livello, un successo, questo sicuramente insomma è anche frutto di lavoro, però oggi la fortuna si può anche incontrare in modo casuale in questo tipo di settore. Ovvio che se fai il medico no,
devi
sì, studiare.
No, ma totalmente. Poi, cioè, mi ricordo neanche tanti fa, anni fa, cioè, gli influencer erano pochi.
Beh, Chiara Ferragni fra tutti.
C'era Chiara Ferragni, Chiara Biasi, Veronica Ferraro, finiti.
E quelle però sono ancora lì.
No, loro sono lì, ma un po' perché questo lavoro l'hanno inventato, sì, no? E sono state anche molto capaci di stare lì. Però oggi quanti ce ne sono di persone che fanno sponsorizzazione?
Anzi, pare che oggi funzionino meglio i micro-influencer perché sono un pochino più, insomma, come si dice, settoriali, vanno un pochino più nello specifico su un argomento rispetto a un altro, non lo so.
Sì, no, secondo me è vero, ma io ne conosco alcuni che magari con 200.000 follower mandano in down degli e-commerce perché hanno 200.000 adepte, specialmente nel mondo femminile, no? E quindi quando fanno una sponsorizzazione, tutti si fidano e comprano. E non lo so, cioè questa situazione comunque è stata generata dallo spostamento degli investimenti, cioè alla fine degli investimenti dei brand, no? Perché se i brand non investissero in questo tipo di asset di marketing, certo, no? Non esisterebbe neanche. Prima c'erano solo le riviste e la televisione.
Bravo, ti ricordi che c'era tipo la testimonial, quindi passavi sotto un cartellone pubblicitario immenso e vedevi quella testimonial, per cui quel volto lo associavi a quel particolare brand. Oggi in realtà è tutto diverso. È difficile prendere una campagna tanto importante da guadagnare così tanto come allora in proporzione, perché in effetti l'investimento viene suddiviso in più persone.
In tantissime. Vabbè, mi ricordo quando ero bambino delle pubblicità, come dire, iconiche, adesso non sto a nominarle brand eccetera, ma c'erano dei personaggi, sì, tipo insomma Megan Gale,
anch'io penso subito a quella adesso, cioè, così, subito,
piuttosto che delle pubblicità di notissimi gelati in cui si sentiva, certo, il rumore del gelato.
vero.
C'erano delle robe che veramente non vedo da 20 anni, ma me le ricordo, è veramente vero, iconiche. Invece non mi ricordo la pubblicità che ho visto stamattina.
Sì, no, adesso è tutto molto troppo veloce.
Anche la creatività era diversa, secondo me era una creatività
meglio oggi o meglio prima,
non so, oggi è una creatività più sulla quantità. Poi ci sono delle idee molto fighe anche oggi, però secondo me siamo in un momento in cui tutti si dimenticano di tutto, delle cose positive e negative, quindi c'è la necessità da parte di tutti di produrre continuamente contenuto, perché se tu oggi smetti, il tuo competitor non smette.
È vero.
E si dimenticano di te, non di lui. E quindi siamo in questa mulivia che...
Beh, a volte è controproducente, credo, perché poi è ovvio che sì, di qualità a volte si perde. Ma tornando un attimo indietro, no? Tu hai comunque una carriera ben avviata, nel senso che oltre a lavorare in diversi, diciamo, non tanto settori quanto
ambiti.
Sei sicuramente riuscito ad emergere. Quello che ti dico, o meglio quello che ti chiedo, è da piccolino chi è che ti ha sostenuto di più, o comunque se avevi un momento no, qualcuno che veniva ti dava una pacca sulla spalla e ti diceva guarda che stai facendolo bene.
Beh, io sono molto fortunato perché ho avuto il sostegno della mia famiglia, specialmente di mia madre, di mio padre, molto di mia madre, e che alla fine è la persona che mi conosce meglio di tutti e che anche in alcuni momenti della mia vita non facili, conoscendo come sono fatto, mi ha sempre dato il consiglio,
spronato,
il consiglio migliore. Sì, ma spronato però con grande, come dire, eleganza,
sì, dolcezza,
silenziosa, no? Facendomi però capire quale poteva essere forse la mia strada. Quindi sono fortunato che è stata la mia famiglia. Poi ho incontrato una volta, cioè un anno, un professore bravissimo, che lui non si ricorderà mai di me, il professor Camillo Botticini, che mi ha insegnato veramente cosa vuol dire sbattersi, ma veramente a livelli fotonici. E poi mi ha lasciato anche, come dire, un insegnamento tra le righe, perché non l'ha mai detto, però si capiva.
E qual è?
Che è sostanzialmente ogni buona idea, se ci lavori veramente tanto all'estremo,
può portare
ogni
qualcosa.
Ogni idea è una buona idea, se ci lavori veramente. Quindi ogni concept, ogni, come dire, intuizione, se poi ci lavori più degli altri, meglio, ti informi, eccetera, eccetera, può portare,
dedizione,
può portare, esatto, può portare dei frutti. Comunque, dedizione, impegno, è alla fine uguale molto sbatti. E però mi ha lasciato questo insegnamento quando avevo, penso, 21-22 anni.
Che è stato importante.
È stato un imprinting.
Senti, invece, se tu ti dovessi ispirare a qualcuno, a un professionista, a un artista, piuttosto che una figura, esatto, che magari può averti illuminato, ispirato?
Non lo so, perché io non so da un punto di vista, come dire, di lavoro, come lavorano gli altri. Ho dei personaggi, specialmente nel mondo dell'arte, che mi piacciono.
Tipo?
Tipo Damien Hirst o Takashi Murakami, che sono degli artisti super. E niente, mi ispirano, ma mi ispirano perché fanno delle cose belle, e le cose belle ti ispirano sempre, no?
È vero.
Ti creano, ti danno piacere. Però non è un modello a cui ispirarmi, anche perché per il tipo di lavoro che faccio io, che è un po' di arte con le gallerie, un po' di, come dire, lavoro con i brand, eccetera, partendo sostanzialmente dal nulla, un po' io ogni giorno navigo a vista e me lo invento.
Capisco
un po'
bene.
Il lavoro, no? Me
giusto.
Lo invento un po', cercando comunque di stare sul pezzo, di impegnarmi, però non c'è proprio una regola per quello che faccio.
Insomma, forse la regola, ecco, è quella di fare ciò che ami o fare, sì, quello che ti piace fare, in modo tale che sicuramente si fa meno fatica e il risultato è più facile che arrivi. Parliamoci,
sì, perché
chiaro.
Esatto, se fai una cosa che non ti piace, nel momento in cui bisogna concentrarsi di più, dedicarci più tempo, si inizia a soffrire, molli. Se fai una cosa che ti piace, invece, nei momenti di difficoltà, che sono il 99% dei momenti.
Beh, sì. C'è stato un momento particolare nella tua vita di difficoltà in questo senso?
Beh, tanti, ma anche quotidianamente, quando ho delle
anche
consegne
di
sto per bucare e devo fare le nottate,
okay.
Cioè, se non mi piacesse quello che faccio e se non fossi, come dire...
Beh, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo.
Ossessionato dal raggiungimento, sì, di un certo,
sì,
tipo,
sì,
di risultato, che se non è come me non va bene... Cioè, non ce la farei. Io sono abbastanza maniaco su certe cose, ma maniaco con me stesso, che mi prefiguro nella testa come deve essere il risultato.
E deve essere così.
E se non è così, cioè, io non mi fermo. Veramente ho fatto tantissime notti insonni, ma quello da anni, dai tempi del professor Botticini.
Vedi, il buon Botticini.
Il buon Botticini mi ha insegnato a non dormire.
Esatto.
E per quello, ma è un'ossessione mia che mi fa fare le cose un po' così. Poi... magari quello che poi mi prefiguro è totalmente sbagliato, e vado dal gallerista e dice: ma il quadro alla fine non mi piace, oppure vado dal brand e mi dice: no, ma io volevo un'altra cosa, però io me l'ho prefigurato così e se non viene fatto così non sono soddisfatto.
Bene, grazie mille Pietro.
Grazie Benny.